فلسطيني من غزة، طبعا بدرس هنا في مصر، النهاريش، جامعة سينا، سينا يونيفرسيتي. بدرس هندسة سنة ثالثة، لي 3 سنوات في مصر، بعيد عن أهلي، يعني لي 3 سنوات ما شفت أهلي، ماما بابا جوا، عمو أخواني صار ما شفتهم. ظروف، طبعا ظروف هي
امبارح فتح المعبر
ماشي. أنا من
قاسي
أول امبارح على المعبر، مش امبارح، أول امبارح كنت قاعد على المعبر من الساعة 12 في الليل، فمن أول الناس، يعني كنا قاعدين بدري عشان ندخل بدري، والحمد لله كان قرايبي، مش ماما وبابا، لا قرايبي، كان معاهم يمكن 11 شنطة أو 12 شنطة، فدخلت في شنطة صغيرة، ناس تانيين قالوا خذوا هذه الشنطة، ايه دخلوها أمانة، اللي هي شنطة هاند باج هذه. فمع الزحمة مع الهدف شكله نسيوا انه الشنطة ما شافوهاش، شالوا شنطهم ودخلوا، وانا اتأكد، اتصلت عليهم قلت وصلوا الشنط، قالوا وصلوا. لما وصلوا غزة هناك تذكروا انه ايه، في شنطة بيضة اللي هي شنطة الهاند باج، فكلموني عشان هي أمانة، وأنا ما بقدرش، لازم الأمانة نروح إيه نسلمها، لو كانت إلي كان أنا خلص عادي، لكن هذه أمانة لازم نوصلها لناس تبعين. فجيت اليوم من الصبح زي ما أنت شايف، وما لازم ما حد بيرضى يسمعني ولا حد.
And that was the biggest mistake I ever did. We muscled, basically, totally muscled out our way in until they got into the border, we got them in. And after that, in the way out, we've been sitting here right now, a month and a half after they got in. I've been sitting at the border at this Break Gaza stage for the last 3 days. For every day they call me, they are on the bus from 5:30 in the morning. And they won't let them go until like 7 at night. I have 3 kids, 2, 4, and 6 years old, with my wife and my sister-in-law, who's pregnant in her 4th month and has a daughter that is 2 years old. After doing this for 3 days, they finally succeeded tonight, the last day.
2 months now in front of the Rafah gate, demanding that the gate will be opened like any other borders between two countries, 24 hours, 7 days, and the people treated normally because they are humiliated. The people coming to Gaza and going to Gaza, they are humiliated and treated very, very badly. They stayed for not only for hours, for days inside the border so they can come, if they can come.
أنا يعني اسمي جون مصلح، سكان منطقة المجازي من قطاع غزة، مواليد 68، متزوج، عندي 3 أبناء وبنات 2، طبعا أنا بشتغل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، كنت مدير المباحث الجنائية في مدينة غزة، طبعا قضيت في السجون الإسرائيلي أكثر من 7 سنوات. عملت في السلطة عمل أعتقد العلاقة بالقانون، ملاحقة المجرمين، وتنقية المجتمع الفلسطيني من كل الخارجين عن
altre due donne in una caserma di 600 uomini. Il fatto di essere considerate stupide è il minimo. All'inizio vai avanti perché è il tuo sogno. Poi rischi di mollare quando cominciano le molestie, e questo succede sempre. Se riesci a farti trasferire perché ti sposi o rimani incinta e ti mettono in ufficio, hai qualcuno che ti copre le spalle, altrimenti sei uno schifo lì dentro e finisci per rinunciare. Quando ho detto che andavo a fare la camionista, una donna mi ha detto: vai a rubare il lavoro a un padre di famiglia, non ti vergogni. Cerco di tenere il profilo basso.
Siamo saliti da Via dei 60, è un'altura di Cornigliano, ma non è Cornigliano anche perché dietro c'è l'autostrada, quindi già sei per andare verso Sestri, penso l'autostrada per Boltri. Ma è un lato della città, diciamo, un po' più nascosto, però a quanto pare anche nel bel mezzo della città ci sono dei boschi, tra virgolette, degli orti, dei contadini. A un certo punto finiscono i palazzi e comincia il verde. Quando sono triste o arrabbiato, magari quando ho i cazzi per la testa, che me ne vengo qua, mi metto le mie MP3 nelle orecchie e inizio a camminare. Già io in un posto come questo cerco di rilassarmi e di sfogare la mia rabbia. Ci sono parecchi animali, cioè, puoi trovarti qualche vipera, qualche burrone, o magari ti appoggi su da qualche parte e cede. Ce ne sono tanti pericoli. È una questione di abitudine. Sono cresciuto in città, mi sento più tranquillo. In campagna mi sentirei già un po' più spaesato. In generale, nella mia vita, preferisco stare in città. Cioè, mi prende male magari non sentire il rumore delle macchine.
Scusa, sarebbero mica così cretini da dirlo. Non ti assumo perché sei donna. Il curriculum conta. È che poi ognuna si deve arrangiare, imporsi, trovare lo spazio per sopravvivere e poi lavorare. E così si comincia a scalare la salita per raggiungere qualche risultato. E si diventa il grande bersaglio. Più in alto sali, e più cercano di tirarti giù. Se potessero ti sparerebbero. Ma se io fossi riuscita a trovare qualcuno che mi coprisse le spalle, che mi proteggesse... Ma quel talento mi manca. È stato lì il guaio. Bisogna avere le spalle coperte per avere incarichi di responsabilità e di gestione. Molto coperte le spalle. Ho fatto il veneto 19 mesi, dovevo starne 5. Me ne sono andata perché ero arrivata a un punto che non sapevo se mettergli le mani addosso o no, non l'avrei mai fatto, però ero arrivata al punto di pensare come distruggergli la macchina. Mi sono detta, non è una cosa sana. Perché se per venire a lavorare ti riduci in questo stato, no? Non dormire di notte, star proprio male, il fegato in fiamme, la paura di incontrarlo sul lavoro.
Giuduro, alla Larisce veniamo fermati dalla polizia locale.
Alla Larisce siamo circa 40 km.
40 km dal confine. A 40 km dal confine veniamo fermati.
Primo posto di blocco.
Sì, ma neanche, perché di fatto entri già in un'altra realtà, la realtà del Sinai, molto più controllata, e poi ovviamente sotto pressione per la crisi palestinese. Ayla Rish alle 6:30 ci ferma la polizia e dice: ok, potete transitare da Rafa, ma dovete aspettare le 10, perché fino alle 10 il border non apre, quindi non vi possiamo far andare in border, cioè al confine, prima delle 10. Bene, sostiamo, ci riposiamo e lì iniziamo a scoprire i primi aiuti bloccati, perché eravamo in prossimità dello stadio di Ayla Rish, lo stadio nuovo, perché poi diventeranno protagonisti anche i vecchi stadi di Ayla Rish, altri due.
Questa grossa, perché
non è grossissima, però è ricca di aiuti alimentari bloccati in vari siti, stoccati all'aeroporto, al nuovo stadio, agli vecchi stadi, nel vecchio mercato. Ci sono 7 siti in tutto, per un totale di 15.000 tonnellate, che poi lo scopriremo più avanti. E intorno alle 9:30, prossimi alla partenza per il border, arriva il responsabile dei servizi segreti egiziani, il quale ci dice: no, non potete procedere col convoglio destinazione Rafa perché non potete transitare. Ma noi abbiamo l'autorizzazione dalle autorità egiziane e dalla dogana. Scontro tra servizi segreti e autorità doganali, tutto egiziano, noi non c'entravamo niente, fino a quando i doganieri dicono: no, procediamo perché il nostro ordine è quello di farli uscire da Rafa. Quindi procediamo.
Quindi c'è lì, davanti a voi c'è stata una discussione,
sì,
proprio.
Discussione. E la discussione è terminata con i docanieri che sul momento hanno avuto la meglio e hanno deciso di proseguire per Rafa. Arriviamo a Rafa intorno a mezzogiorno e mezzo.
Quindi Rafa è Egitto ancora?
Cioè Rafa è Egitto? Perché c'è Rafa border è Rafa egiziana e Rafa palestinese. Sono due Rafa.
Quindi diciamo, no? Che c'è la città divisa in due.
Esatto, praticamente sì. Arriviamo in Rafa verso l'1:30. Ci dicono che il border è chiuso e che a fine di domani mattina non sarebbe passato. Il doganiere si intrufola dentro il border e va a parlare con il capo della dogana dei Rafa. Dopo poco, mica tanto, poco per rispetto ai giorni che siamo stati là, dopo un paio d'ore esce e ci riferisce che saremmo passati sicuramente.
Qua non ti considerano come essere umano, qua ti considerano come lo scarto della società, quello è il problema. C'era un ragazzo che praticamente lui chiedeva sempre sigarette a destra e a manca, a destra e a manca. Uno un giorno te la dà, due giorni te la dà, tre giorni te la dà, al quarto non te la do più perché cioè, ho già i miei divizi, mi devo mantenere i miei. Vai da un'altra parte, chiedi, 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 poi non ti dà più niente a nessuno, è normale. Cioè perché non è che puoi sempre stare a battere, i vizi ce li hai, te li mantieni. Questo, cosa ha pensato bene di fare? Non mi fanno fumare, ha preso ago e filo, trac, si è cucito tutta la bocca, boom, le guardie, neanche l'hanno portato in infermeria a vedere se si era fatto infezione, se si era fatto qualcosa, niente, l'hanno fatto il rapporto, lo spediscono giù nell'ufficio comando, io casualmente ero lì, che stavo aspettando di entrare a parlare con lo psicologo, lo vedo passare con la bocca tutta cucita e questo qua del cancello non è che gli dice oh stai bene, vai in infermeria, niente, come mai ti sei cucito la bocca? Perché non mi fanno da fumare? La risposta è stata e con la bocca cucita tu fumi. Ma un essere umano tu lo tratti in questa maniera? Quello poteva avere infezioni, cose strane, che ne sai tu che magari con lo stesso ago ci cuce i pantaloni, poi si cuce la bocca, l'ago non è pulito, lo appoggia magari fuori dalla finestra, c'è polvere, cose, ti infetti tutta la bocca, ti viene un'infezione che non finisce mai più. Non l'hanno neanche mandato in infermeria, cioè ce l'hanno mandato dopo avergli fatto il rapporto, dopo aver preso la denuncia per autolesionismo. Quelle sono le loro priorità, ti fanno il rapporto, la denuncia per autolesionismo e poi se, quando hanno tempo ti curano. Sembra che la vita umana qua dentro non abbia un valore, cioè per loro non ha un valore.
La sigaretta qua dentro, tabacco, è oro.
Come ti ho già detto, è oro.
E secondo me non l'ha fatto per il tabacco, prima di tutto.
Lui così.
Non l'hanno fatto per il tabacco. Secondo me questa sigaretta qua, che alla fine sto ragazzo sia andato a fare sto gesto di cucirsi la bocca, non è più una cosa di desiderio della sigaretta, è una cosa che si sarà sentito, diciamo, è una cosa inutile. Perché quello gli dice no, quello gli dice sì. Poi se le raccoglie per terra i mozziconi si fanno le sigarette così, perché è già successo di andare all'aria a vedere la gente che raccoglie le sigarette spente e si fanno le loro sigarette, no? Con le cicche. Non l'hanno fatto per il tabacco, perché sono... Questo carcere qua non so da quant'è che c'è. Io ho 22 anni alla fine, e sono 3 anni che sono qua. 2 anni.
C'è Fernandez. Scuola.
Sono 2 anni che sono qua, non sono 3, 2 anni. C'è gente che qua ha 10 anni, queste cose non si sono mai viste. Si vedono ultimamente perché c'è gente che si terapizza, si pia la terapia, queste cose qua non capiscono niente.
Sono proprio persone andate di cervello.
Alla fine, per una sigaretta non penso che l'abbia fatto, perché non è così importante alla fine la sigaretta. Alla fine uno arriva alla disperazione per sto fatto qua, che entra qua dentro, non ha niente, pensa di aver perso tutto, non sa quanto si deve fare. Entra qua e inizia a pensare, a fare, a prendere terapia, non ragioni più, i neuroni ti si bruciano perché è così con la terapia. E arrivi ai punti di tagliarti le braccia con le lamette. Prendono, ti portano su, ti danno 2 punti e è finita lì. Questo giorno dopo di nuovo si taglia. Magari perché. Non è graffetto. Poi magari arriva anche al punto di pipparsi il gas. Un mio amico si è pippato una bomboletta di gas, è entrata una goccia di gas. Ed è morto. E qua non è successo niente. Non è che levano le bombolette o cose, fanno più attenzione. Loro se ne frega. Per loro se ti ammazzi, ti fai un favore. Gli fai un favore se ti ammazzi. Uno in meno da seguire. Perché un ragazzo entra qua sano, tranquillo, con la mente lucida, magari.
Oh, io sono entrato sano, ho la gastrite.
Ascoltami a me, non c'entra niente con la scuola. Entri qua sano, non è che ti possono stare dietro come un bambino. Tu entri in galera sano e tutto, poi col tempo diventi così. Quello che capita qua dentro diventi così al punto di pipparti il gas. Non è che entri qua e dici minchia mi vado a pippare il gas.
No, non quello non sicuro.
No.
Devi dare più spazio.
Deve essere più una cosa. Cioè, come qua, la casa circondariale, oh. Casa circondariale Marassi. Dov'è sta casa circondariale?
Sono nato a Napoli. Vivo a Genova da 13 anni. Mi sono trasferito qui all'età di 3 anni per mancanza di lavoro, perché comunque sia a Napoli non potevamo stare.
Tutti i giorni praticamente lui si metteva col carrettino giù, mia zia abitava un po' più su e sfornava sti popcorn caldi caldi, gli faceva i sacchettini, glieli portavamo a lui e lui li vendeva. Ah, li vendeva, quando li vendeva?
500
lire, sai. E poi vicine si prendevano anche la lattina, la Coca-Cola, l'aranciata. Anche quel poco che riusciva a portare, eravamo felici perché dice, perlomeno ho fatto una cosina di soldi, sai, perché a Napoli è così, ti devi arrangiare.
E devo fare tante cose abusive però oneste. Ho verniciato il chiosco del giornalaio, ho aggiustato delle macchine perché io facevo il carrozziere pure, quindi aggiustavo dei vetri, le macchine, dei fari, qualsiasi cosa che mi trovavo a fare.
Insomma abbiamo passato dei momenti terribili.
Dei momenti critici. Però
mio padre parlò con mia madre e si convinse che a Napoli non avevamo un futuro.
È nato Luca e non si poteva più andare avanti.
Ero arrivata alla disperazione.
Ci trasferimmo a Genova tutti quanti. Mio padre trovò questo lavoro e iniziò all'Ilva di Cornigliano. Ora si chiama Ilva, prima si chiamava Vital Sider.
Sì, non avevo più una casa bella come quella di Napoli. Non c'avevo più gli affetti che avevo lasciato a Napoli. Però insomma i miei figli potevano crescere meglio qua, quella era la mia cosa, di far stare a loro bene, non di farli vivere nella miseria.
Napoli è una città più viva, cioè la gente più alla mano, siamo più simpatici, più schietti, più di cuore. Cioè, la gente che si parla da finestra a finestra, quelle tavolate immense dove si mangia a non finire. Invece Genova è cupa.
Yeah, Santa Alleanza, Scempio, Genova, sotto i riflettori.